Amici di Radiofonica, siamo tornati dopo mesi di assenza per sessione e altre, diciamo, quisquiglie universitarie.
Guess who's back.
Ed eccoci qua, bentornati all'eco di un cinema all'aperto. Io direi sigla.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
In questa puntata, direi, come al solito, procediamo nella divisione in due parti. Nella prima parte guardiamo assieme un po' le candidature agli Oscar 2024 che si terranno questo weekend. E poi ci focalizziamo nell'analisi di qualche film, probabilmente, no, senza probabilmente, Dune parte 2, che è il film che sta tenendo, diciamo, grosso dibattito in questo periodo, e Povere creature, che i miei colleghi hanno visto e io no. Quindi io direi presentiamo i nostri ospiti, cioè con me Sara e Antonio di
Ciao.
Radiofonica.
Ciao.
Come state, ragazzi?
Tutto bene, dai, dopo questo periodo di pausa.
Antonio, che dici?
Dopo aver visto questi film, benissimo.
Oh, bene, bene, bene. Ma cominciamo appunto con questo argomentino di aperitivo, perché la notte tra domenica e lunedì, domenica, se non sbaglio, 10 e 11 marzo, la cerimonia di solito inizia a mezzanotte, ma la cerimonia effettiva inizia alle una di notte, perché prima c'è il red carpet, un'ora di red carpet, e poi ci sarà la cerimonia effettiva. Si terrà la 96esima edizione degli Oscar al Dolby Theater di Los Angeles e sarà presentata di nuovo da Jimmy Kimmel, che, se non sbaglio, è la quarta presentazione di fila.
Un Amadeus americano, quindi.
Praticamente sì, anche se in realtà nell'ultimo periodo aveva tenuto, diciamo, banco con la polemica sull'effettiva utilità del presentatore o meno. Tant'è vero che una delle ultime edizioni degli Oscar che ho seguito, che era l'edizione 2021, con, diciamo, in piena pandemia, non c'era il presentatore.
Ah, non lo sapevo questo.
E... scusa, come si gestiva?
Fondamentalmente si alternavano le varie star sul palco, come diciamo accade sempre, cioè miglior film arriva, non lo so, la più celebre fu quella del 2017 quando si sbagliarono ad annunciare il vincitore. Di solito, che so, c'era, mi ricordo, Warren Beatty ai tempi, quindi la star di turno saliva sul palco con il cartoncino, annunciava le candidature e annunciava il premio, tutto qui.
Molto autonoma la cosa.
Sì, ascolti bassissimi, se non sbaglio quell'edizione, l'ultima che ho seguito è stata l'edizione meno seguita di sempre, e quindi la direzione dell'Academy sta cercando di capire se reinserire il presentatore oppure no.
Molto sanremese, però lasciatemelo dire questa cosa.
Ma devo dire che io le ultime edizioni non le ho seguite, quindi sono curioso di vedere come Jimmy Kimmel terrà lo show. A me non dispiace, devo dire, lui. Poi non seguo i suoi late show, non so se voi li conoscete.
Allora, io non ho mai visto una cerimonia degli Oscar,
mai
nella
mai.
Mia vita, cioè ho visto qualche highlight, ma quindi non proprio. Possono fare come gli pare, io vado a vedere dopo che ha vinto.
No, allora
mi aggiungo.
Io, diciamo, ne ho seguite diverse, soprattutto l'annata, quella di cui ho più memoria, quella del 2020, in cui c'erano candidati una marea di filmoni, Tarantino, Scorsese con The Irishman, poi c'era l'anno in cui vinse Parasite, il film coreano, forse sarà una delle ultime edizioni più belle. Poi ho smesso anche io, devo dire la verità, ma perché diciamo le mie fisse ossessivo compulsive mi impongono che io la cerimonia la guardo se ho visto tutti i film, quindi non vedevo tutti i film, quindi non la guardavo. Andiamo a vedere appunto i candidati, facciamo, direi, ci focalizziamo sulle candidature, sui premi più importanti, lasciamo perdere i premi tecnici, e partirei appunto dalla migliore sceneggiatura originale. E abbiamo candidati appunto Anatomia di una caduta, Lezioni di vita, Maestro, May December e Past Life. Io ho visto Anatomia di una caduta e è un filmone bellissimo.
Allora, tra l'altro, al postmodernissimo lo danno da circa 3 mesi.
Sono tre
credo
mesi.
È il film più confermato dell'anno.
Tra l'altro, vi racconto la mia esperienza in sala, non c'era nessuno, sono andato volutamente in orario pomeridiano, ero solo in sala, soltanto io il film, e l'ho adorato. Quindi ringrazio il Postmod che mi ha dato questa bellissima esperienza.
Ho visto che c'è anche la settimana prossima, lo ridanno lunedì, martedì e mercoledì.
Molto bello, guardatelo perché ne vale davvero la pena, è un film che ti tiene proprio sulle spine, cioè... A me ha catturato, veramente. Poi ne parleremo meglio, magari prossimamente. E ho visto anche Past Life, molto carino. Molto carino.
Regia di?
Di una regista all'esordio, Celine Song, se non sbaglio.
Celine Song, sì, dovrebbe essere lei.
Esatto, che ha scritto anche la sceneggiatura, infatti. Ed è candidata, se non sbaglio, anche alla regia. Vediamo appunto le candidature invece per la miglior sceneggiatura non originale. Abbiamo La zona di interesse, perché è tratto da un romanzo, Povere creature, Oppenheimer, Barbie e American Fiction.
Beh, bella lotta.
Bella lotta qui. Secondo me vincerà... Bisogna ragionare.
C'era Oppenheimer.
Bisogna ragionare, diciamo, in termini di. Spesso gli Oscar ragionano in termini di dare il contentino un po' a tutti. Quindi, secondo me, di solito fanno l'accoppiata miglior regia e miglior film. E io credo che Nolan quest'anno faccia il colpaccio.
Okay.
Quindi vincerà, secondo me, la miglior regia e anche il miglior film. Qui
potrebbe fare il triplete, quindi.
Potrebbe fare il triplete, ma io sospetto che questo premio lo vincerà Barbie, ragazzi. Perché devono dare il contentino a quel film, secondo me. Ci sono poche possibilità che vinca altro. Diciamo, allora, degli altri film qua citati, devo dire, non ho visto altro. So che American Fiction è stato messo da poco su Amazon Prime. E La zona di interesse e Povere creature sono al cinema tuttora.
Sì,
com'è La zona di interesse? Perché io
ne ho sentito parlare molto bene.
Ma non l'hai visto?
Non l'ho ancora visto, lo guarderò probabilmente questo fine settimana. Poi su Povere creature mi direte voi.
Sì, sì.
Andiamo alla migliore attrice non protagonista. Spieghiamo la distinzione. Ci sono due premi per le prove attoriali. Gli attori protagonisti, di solito è il primo attore, una volta si diceva così, e diciamo i personaggi secondari, possiamo dire appunto gli attori non protagonisti. A me non piace questa dicitura, devo essere sincero, perché sembra quasi che ci sia un giudizio di valore su uno conta meno o uno conta più dell'altro, ma in realtà dovrebbero, secondo me, fare un premio alla migliore interpretazione, forse. Però magari appunto avere più premi permette anche più possibilità a vari attori di vincere una statuetta. E per la migliore attrice non protagonista abbiamo Emily Blunt per Oppenheimer, che infatti nel film interpreta la moglie di Oppenheimer. Danielle Brooks per Il colore viola, che è stato fatto questo remake, però non l'ho visto.
Non l'ho visto nemmeno io, so.
America Ferrara per Barbie, che fa appunto nel film l'umana che viaggia nel mondo di Barbie. Jodie Foster per Oltre l'oceano e Dani Davinie Joy Randolph, credo, per The Holdovers, Lezioni di vita. Questo film ne ho sentito parlare molto bene, di questa commedia, però anche questa mi manca. So che è stata al cinema da poco. Qua sinceramente credo che anche il premio sia scontato, secondo me vincerà America Ferrara per Barbie.
Probabile.
Il monologo che fa nel film è proprio... Vabbè, abbiamo fatto una puntata dedicata, rimandiamola a quella puntata. Andiamo al miglior attore non protagonista, cioè Robert De Niro per Killer of the Flower's Moon, Robert Downey Jr. per Oppenheimer, Ryan Gosling per Barbie, Mark Ruffalo per Povere creature e Sterling Brown per American Fiction. Spero con tutto me stesso che vinca Robert Downey Jr., sinceramente.
Dici così?
Sì, ha vinto anche gli altri premi satellite, potremmo dire, che sono il Golden Globe, il Saga e se non sbaglio anche il BAFTA. Credo che ci abbia il premio in tasca.
Dici? Ma allora, sicuramente non ne ha bisogno, però De Niro su Killer of the Flower Moon secondo me è notevole.
Il fatto è che spesso gli Oscar ragionano in termini di anche chi l'ha già vinto.
Allora vedi, non ha bisogno.
Robert Downey Jr. Non l'ha mai vinto.
Ah, spero, non ha mai vinto un Oscar.
No, l'anno in cui doveva vincere si diceva che era il 2009. Perché si premia sempre l'annata precedente, quest'annata, cioè la cerimonia si tiene nel 2024, ma premia l'annata del 2023. E l'anno in cui doveva vincere morì Heath Ledger, che aveva fatto Joker, e quindi vinse il premio postumo, e lui era candidato, se non sbaglio, Robert Downey Jr. per quel film con Ben Stiller, di cui adesso mi sfugge il nome, sulla guerra del Vietnam, dove lui fa questo personaggio afroamericano. Molto divertente quel film, però non mi viene il titolo. Credo che vinca lui. sono abbastanza convinto. Andiamo alla migliore attrice protagonista.
Dovevamo fare una sezione betting, quindi
esatto,
con le quote.
Con le quote, con le quote. Abbiamo Emma Stone per Povere Creature, Carey Mulligan per Maestro, Sandra Hüller per Anatomia di una caduta, Lily Gladstone per Killer of the Flower Moon e Annette Bening per Oltre l'oceano. Allora, io qui sarei felice di veder vincere Sandra Hüller per Anatomia di una caduta, perché fa veramente un'interpretazione bellissima, anche su due lingue diverse, perché nel film c'è una componente linguistica. Se vedete il film poi capirete. Però credo che vinca Lily Gladstone per Killer of the Flower Moon. Comunque meritato, perché secondo me fa un'interpretazione veramente magistrale in quel film. Non so, Anto, che ne pensi?
Non
ti ha fatto impazzire?
No.
Perché?
Vabbè, ma io non riesco a valutare bene gli attori, ho delle problematiche da questo punto di vista.
Cioè, spiegami meglio, sono curioso.
E non riesco a capire quando uno recita bene o recita male. Cioè, quando guardi i film io mi concentro molto su altro, però è difficile che mi colpisca l'interpretazione di un attore. Cosa che mi è successa, per esempio, per De Niro in Killer of the Flower Moon.
Secondo me anche Emma Stone, tu non l'hai visto.
No, mi manca,
però... guarda, molto la fisicità, la gestualità, poi tanto che dici tu.
No, sicuramente nel suo film recita ovviamente una parte molto particolare, perché è surreale, però gli dà coerenza e lo rende un personaggio comunque credibile, cosa che non era facile.
Mi state incuriosendo molto.
Sì, è molto particolare la sua figura, quindi poi se lo vedrai... Quando lo vedrai ci dirai, però secondo me...
No, io vi dico, secondo me probabilmente la statuetta se la porta a casa la Gladstone anche per un discorso culturale, cioè spesso gli Oscar ragionano in questi termini di premiare anche la minoranza etnica. Se non sbaglio, un'attrice con origini... non vorrei usare un termine sbagliato, però insomma, aspetta.
Dillo.
Non mi viene il termine. Indo-americane. Poi mo vedi che mi becco una querela dalla classe. Sai che arrivo. Indo-americane non ha mai vinto. E anzi, mi ricordo che un anno, mi ricordo insomma, tra gli highlights, tra il ritiro di premi più famosi nella storia degli Oscar, c'è quello di Marlon Brando quando vinse l'Oscar al miglior attore per Il Padrino, che non ritirò il premio ma mandò appunto una nativa americana a ritirare il premio proprio per protesta riguardo all'oppressione di questo popolo.
Vabbè, allora è fatto.
Anche secondo me. Andiamo, qui purtroppo il discorso si complica, perché sul miglior attore i candidati sono i seguenti: Jeffrey Wright per American Fiction, Cillian Murphy per Oppenheimer, Paul Giamatti per Lezioni di vita, Colman Domingo per Rustin e Bradley Cooper per Maestro. Io vorrei con tutto il cuore che vincesse Cillian Murphy, ma le quote, potremmo dire, danno per favorito Paul Giamatti, perché ha vinto tutti i premi satelliti. E questa è una legge non scritta della cerimonia degli Oscar, cioè premi prima della statuetta, diciamo, più importante, di solito sono sintomo della tendenza a Hollywood sulle preferenze anche degli spettatori e degli addetti ai lavori, perché questa è una cosa che non molti sanno, ma l'Academy è una sorta di sindacato, potremmo dire. Cioè, chi è iscritto all'Academy vota le candidature e poi vota il vincitore. E ci sono tutte le principali maestranze, dai tecnici agli attori, ai registi, ai produttori. E quindi l'interpretazione di Paul Giamatti sembra essere piaciuta veramente tantissimo. Quindi credo proprio che vinca lui il premio. A me dispiace, perché secondo me Cillian Murphy se lo merita tantissimo.
Vedremo.
Poi vedremo, ci aggiorneremo, appunto faremo una puntata proprio dedicata a tutti i vincitori. Andiamo alla miglior regia. Qui abbiamo candidati Christopher Nolan per Oppenheimer, Martin Scorsese per Killer of the Flower Moon, Jacinthe Trier per Anatomia di una caduta, Yorgos Lanthimos per Povere Creature e Jonathan Glazer per La zona di interesse. Per me vince Nolan a mani basse.
Questo è tipo, non so, Brasile 2002 che
esatto,
che sfida gli altri.
Ma se lo merita. È una vita che sta cercando di vincere un Oscar.
Lui non ha mai vinto un Oscar, mai. Non ci posso credere.
Mai.
Manco con Interstellar ha vinto l'Oscar.
No, ci posso. Fece un anno, secondo me, nel 2017, quel film Dunkirk. Secondo me è un film che lui ha pensato apposta per vincere l'Oscar. Tipico di la gran parte dei registi di Hollywood e non lo vinse. Però credo che questa volta sia la volta buona.
E vabbè, allora Scorsese non lo so, secondo me manca qualcosa su quel film per andare a vincere l'Oscar. E gli altri non dico, cioè Lanthimos comunque è un super regista, però vabbè, vince l'Oscar con
però lo ha già vinto anche lui l'Oscar, secondo me. Io. Quando fece quel film La Favorita.
La Favorita ha vinto l'Oscar, può essere.
Vediamo, ora controllo.
E non lo so, per me non c'è gara. Anche perché, a prescindere, nel senso, è incredibile che Christopher Nolan non abbia mai vinto un Oscar. Cioè, altro che minoranza, qua siamo veramente...
No, come hanno detto, Lanthimos non l'ha vinto, però è stato candidato diverse volte.
Non l'ha mai vinto?
No, fu candidato nel 2019, ma anche in altre annate. Però sì, secondo me, a livello anche proprio... Avendo in testa gli altri film, soprattutto Killer of the Flowers Moon e Anatomia di una caduta, a meno che, ripeto, Lanthimos ha fatto una regia di quelle memorabili. Però secondo me Nolan...
Ha più una bella sceneggiatura che una bella regia.
Magari ecco, sulla sceneggiatura potrebbe strappare qualcosa, perché potrebbero anche ragionare in questo modo. Spesso sì, appunto, vi dicevo, si fa così. Cioè, magari danno la sceneggiatura a Lanthimos e la regia a Nolan.
E se la meriterebbe tutta, secondo me, perché è notevole. Cioè,
ultima.
È utile a tutta la storia, a tutta l'economia della storia.
Ultimo premio che vediamo è appunto il miglior film. E i candidati sono i seguenti: La Zona di Interesse, regia di Jonathan Glazer, Povere Creature, Past Life, Oppenheimer, Maestro, Killer of the Flowers Moon, Lezioni di Vita, Barbie, Anatomia di una Caduta e American Fiction. Cercherò di vederli tutti, perché se non li vedo tutti...
Però sta a metà, quando sta?
Sto a metà, me ne mancano due in realtà.
Cioè, bisogno di una...
La Zona di Interesse e Povere Creature, perché...
Ci pensi se Barbie vince il miglior film?
No, è impossibile. Secondo me è impossibile.
Rispetto agli altri,
no, è impossibile. Ci sono troppi film. Cioè, già solo Past Life, che è un film semplicissimo, è due spanne sopra Barbie. Due spanne. Cioè, Past Life veramente.
Salutiamo.
Dà lezioni di cinema a Barbie.
Salutiamo i fan di Barbie.
Mo me becco una bella querela dai fan di Barbie.
Anche qua, dai.
Va bene, ragazzi. Su chi possa vincere qua, io sinceramente non mi esprimo, perché non li ho visti ancora tutti.
Però Anatomia di una caduta.
Non lo so. Non lo so. No, forse visto, Oppenheimer, no. Secondo me Oppenheimer potrebbe stappare. Sta facendo incetta di premi in tutti gli altri premi satelliti, quindi chiudiamo appunto questa sezione sulle nomination dicendo appunto che il film più nominato, compreso anche sezioni diciamo degli Oscar tecnici, quindi regia, fotografia, effetti speciali, suono eccetera, è appunto Oppenheimer, e al secondo posto Povere Creature. Povere Creature con 11 candidature e Oppenheimer con 13. Se non sbaglio, Oppenheimer ha quasi eguagliato il record storico del Signore degli Anelli, Ritorno del Re, che fece ai tempi 14 nomination, vincendone tantissime. Il Signore degli Anelli è il film che ha vinto più Oscar nella storia degli Oscar. Bene, passiamo alla...
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria, e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.